Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9&R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Libera nos a malo di Luigi Meneghello. È un classico della letteratura italiana del secondo Novecento. Un libro unico che fonde autobiografia, etnografia e laboratorio linguistico. Ambientato nel paese veneto di Malo, il volume ricrea un mondo intero attraverso la memoria dell'autore. La casa, la scuola, le feste, le paure, le invenzioni infantili, il brusio della piazza, il lavoro nei campi e nelle botteghe. Non si tratta di un romanzo tradizionale e nemmeno di un memoir lineare. È un mosaico di scene, lampi, liste di parole, raccontini che si ricombinano nello spazio vivo della lingua. Il titolo gioca su un duplice asse: la supplica religiosa che chiede di essere liberati dal male, e il riferimento concreto a Malo, il paese di origine. In questo gioco di doppie e di sovrapposizioni si situa l'intera poetica del libro, che mette in relazione il corpo della lingua e il corpo del mondo. Meneghello, poi a lungo docente in Inghilterra, guarda indietro alla propria formazione con ironia, rigore e amore, ma anche con la lucidità di chi sa mettere distanza senza cancellare l'affetto. Il dialetto veneto, mescolato con l'italiano, diventa strumento di indagine della realtà e della memoria, restituendo la grana fine del vivere quotidiano meglio di qualsiasi discorso astratto. Il lettore entra così in un laboratorio dove parole e cose si illuminano a vicenda e dove la storia grande, con il fascismo e la guerra che incombono, filtra dentro i gesti minimi. Libera nos a malo è un libro per chi ama i testi capaci di inventare la propria forma, per chi cerca un contatto diretto con la materia viva della vita e per chi desidera capire come il linguaggio plasmi identità, comunità e destino. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la lingua come protagonista. Italiano, dialetto e invenzione. Nel cuore di Libera nos a malo vive la lingua, non come semplice strumento, ma come protagonista che preme, crea, ordina e scompiglia il mondo. Meneghello orchestra un impasto originale tra italiano e dialetto veneto, senza trasformare il dialetto in semplice colore locale. Anzi, esso diventa un dispositivo di pensiero. Modula L esperienza, delimita il senso, apre alternative espressive che l'italiano standard talvolta non riesce a offrire. Il lettore sente il passo delle parole come ritmo della memoria, vede come un suono trascini con sé oggetti, gesti e emozioni. L'autore lavora sulla prestazione concreta delle parole, sul loro peso e sulla loro capacità di legare insieme persone e cose. La lingua dialettale agisce come archivio di cultura e come cassetta degli attrezzi. Conserva detti, modi di dire, saperi, ma allo stesso tempo spinge verso la sperimentazione, perché ogni passaggio dal dialetto all'italiano implica scelte, slittamenti, invenzioni. Questo processo genera una prosa elastica, capace di passare dal comico al tragico, dall'annotazione minuta alla riflessione generale. Il testo accoglie liste lessicali, microglossari, con cui l'autore fissa il profilo sonoro e concettuale di un mondo. La traduzione interna tra i due codici, italiano e veneto, non è mai neutrale. Introduce attriti, risonanze, giochi semantici, che diventano la vera materia narrativa. La lingua non semplicemente descrive, essa produce la realtà del libro, perché la memoria non ritorna mai in forma pura, ma si forma nel racconto. È l'attenzione al timbro, alle pieghe sintattiche, alla stratificazione del registro, rende il testo una scuola di lettura e di scrittura. Il lettore impara che le parole non sono trasparenti, che ogni scelta formale implica un punto di vista. Allo stesso tempo, questa consapevolezza non si chiude in una postura accademica. La lingua rimane sensuale, concreta, aderente alla vita. Il risultato è un equilibrio raro tra rigore e vitalità, in cui anche il dettaglio linguistico più minuto diventa porta di accesso a una verità più ampia sulla formazione, sull'identità e sul legame tra individui e comunità. In questa prospettiva, la lingua di Meneghello mostra come il racconto di un piccolo paese possa diventare, attraverso la precisione del dire, un gesto universale. Secondo, infanzia e formazione. La scuola del paese e la scuola della vita. La trama profonda del libro è la formazione di un bambino in un paese del Veneto tra anni 20 e 30, ricostruita attraverso scene nitide e frammenti vivissimi. La infanzia non è idealizzata. È un territorio di scoperte, paure, prove, con una geografia mentale che si sovrappone alle strade, ai cortili, agli argini. La scuola del paese, con maestri, quaderni, rituali, punizioni e meraviglie, convive con la scuola parallela della vita quotidiana. In casa, in chiesa, in bottega, nei campi. Ogni pratica insegna qualcosa, non soltanto a livello nozionistico, ma come disciplina del corpo e della mente. Il bambino impara il valore dell'osservazione, l'astuzia nel cavarsela, il peso delle parole giuste e di quelle sbagliate. I giochi, i soprannomi, le piccole bande segnano il senso di appartenenza e di competizione, mentre i racconti degli adulti fungono da mappa del possibile e del proibito. La religione entra come educazione del sentimento e della colpa, con preghiere, processioni, catechismi e con una morale comunitaria che spesso precede la comprensione intima. Ma il libro evita il moralismo. Mostra come il giovane soggetto apprenda per prove ed errori, tra slanci e inciampi, attraverso un lessico affettivo che si costruisce insieme al lessico linguistico. Molto spazio ha il corpo, gli odori, i sapori, il freddo e il caldo, la fatica, il gusto per la manualità. La formazione è concreta e tattile, e proprio per questo resta impressa nella memoria. Meneghello mette in scena una sensibilità che registra il mondo in dettaglio, per poi rielaborarlo con ironia e rigore. Il passaggio alla adolescenza avviene senza enfasi, come un cambio di luce. Cambiano gli interessi, si allarga la mappa, entrano la politica e la storia. Ma non si perde mai il filo che lega il sé alla comunità. In questa lunga iniziazione, la lingua è insieme eredità e invenzione. La capacità di dire bene le cose, di nominarle nel modo giusto, diventa la cifra della crescita. La infanzia raccontata non si chiude su se stessa. Parla al lettore adulto, perché restituisce la trama universale di come si diventa persone dentro un mondo che educa, ferisce, consola e spinge avanti. Terzo. Il paese come microcosmo. Riti, lavori, relazioni e memoria collettiva. Malo non è un semplice sfondo, ma un organismo vivo, un microcosmo in cui ogni elemento parla. Le stagioni regolano i lavori e i ritmi delle famiglie. Il suono delle campane misura il tempo comune. La piazza, i cortili e le osterie sono palcoscenici di storie minime che definiscono la identità del luogo. Meneghello non si limita a rievocare, osserva la dinamica dei ruoli, le gerarchie implicite, le alleanze e le rivalità che tessono la trama sociale. Artigiani, contadini, piccoli commercianti, donne al lavoro tra casa e campi, anziani depositari di saperi, bambini che esplorano confini. Ciascuno contribuisce a una enciclopedia vivente. I riti religiosi e civili, feste patronali, processioni, mercati, sanciscono l'appartenenza e scandiscono gli anni. La materialità dei mestieri, con i loro utensili, le tecniche, il lessico tecnico, è resa con precisione sensoriale. Ogni attrezzo ha un nome, ogni gesto un ritmo, ogni ambiente un odore. Questa concretezza dà al lettore la sensazione di toccare con mano, ma allo stesso tempo apre un varco verso ciò che non si vede. Il sistema di valori condivisi, le paure collettive, le aspirazioni appena accennate. Il paese appare come un laboratorio di convivenza, in cui ci si conosce da sempre e ci si riconosce nei comportamenti. Le storie circolano in forma di aneddoti, pettegolezzi, sentenze aforistiche, micronarrazioni che regolano il senso comune e fungono da normativa implicita. E l'autore mostra come il linguaggio collettivo, con i suoi cliché e le sue trovate, agisca su ognuno, ma anche come è l'individuo possa giocare tra le pieghe di quel discorso dominante. Il paese custodisce memorie di miseria e di dignità, di emigrazione e di ritorni, di piccole rivolte e accomodamenti. Nel libro questa memoria collettiva non è retorica. Viene verificata attraverso scene concrete, spesso ironiche, talvolta malinconiche. In fondo, la comunità è un sistema di segni, e Meneghello lo legge come si legge un testo, ascoltando cadenze e silenzi. Così Malo diventa specchio di molte altre comunità italiane del Novecento, soprattutto in area rurale e di provincia, ma anche di ogni luogo in cui la prossimità produce legami stretti, identità complesse e conflitti sottili. Il lettore ne ricava una grammatica del vivere comune, utile a capire non solo un passato che si allontana, ma anche i meccanismi con cui oggi si costruiscono appartenenze e esclusioni. Quarto, fascismo, guerra e la educazione alla storia. Nel tessuto del libro, la grande storia entra di traverso, filtrata dal quotidiano. Il fascismo appare come un clima che attraversa la scuola, le cerimonie, i discorsi pubblici, più che come apparato astratto. Si vedono i simboli, le parole di ordine, le divise dei ragazzi, la retorica che pretende di educare il carattere e uniformare il sentire. Meneghello osserva come quella lingua politica si infiltri nel parlare comune, modificando toni e aspirazioni, ma lascia anche emergere la distanza tra la pompa dei riti e la concretezza della vita del paese. La guerra non è raccontata come cronaca di battaglie, bensì come esperienza che piega abitudini, produce assenze, rende incerto il domani. La economia domestica si fa più dura, il timore diventa compagno di strada, e i ragazzi apprendono presto a leggere i segnali del pericolo. La prova storica funziona come acceleratore della crescita. Costringe a scegliere, a capire differenze tra obbedienza e responsabilità, tra apparenza e sostanza. Il libro suggerisce che la educazione alla storia avviene prima di tutto come educazione dello sguardo e della lingua. Imparare a nominare il falso, a riconoscere il vuoto dietro le frasi fatte, a vedere dove il potere cerca di entrare nelle case e nelle coscienze. In filigrana si intravede il cammino che porterà Meneghello alla riflessione sulla resistenza, che in altra opera troverà spazio diretto. Ma qui la posta è la maturazione critica. Proprio la prospettiva locale permette di capire la storia grande con più verità. Nel paese si misura cosa cambia davvero e cosa resta, quali speranze si spengono e quali risorse la comunità sa mettere in campo per resistere. La ironia dell'autore, mai cinica, è un antidoto contro la retorica. È un modo di disinnescare le parole vuote, di difendere la intelligenza delle persone comuni, di salvare la memoria dalla deformazione dell'enfasi. In questo quadro, la paura e la solidarietà, il conformismo e i piccoli atti di coraggio, i calcoli prudenti e gli scarti imprevedibili compongono un atlante morale che forma il giovane protagonista. Il lettore impara che la storia non è solo eventi, ma linguaggi, rituali, abitudini che nel tempo si sedimentano e modificano la percezione della realtà. La educazione alla storia è dunque la conquista di una postura critica, senza la quale nessuna libertà può dirsi davvero conquistata. Infine, memoria, forma ibrida e arte del montaggio. Libera Nossa Malo si costruisce come un dispositivo di memoria che rifiuta il racconto lineare e sceglie la forma del montaggio. Scene autonome, liste lessicali, ritratti rapidi, riflessioni, notazioni comiche e malinconiche si alternano seguendo una logica affettiva e cognitiva più che cronologica. Questa struttura ibrida non è capriccio formale. Rispecchia la natura della memoria, che torna per lampi, per associazioni, per salti. Meneghello orchestra i materiali con grande precisione, ottenendo una partitura in cui ogni pezzo risuona con gli altri. Il lettore impara a fidarsi di questo ritmo. Invece di chiedere una trama in senso stretto, accetta la sfida di una esplorazione che avanza per scoperte laterali. La forma saggistico-narrativa permette di inserire squarci di analisi sul linguaggio, sulla educazione, sulla vita collettiva, senza che il racconto perda carne. Anzi, la riflessione intensifica l'esperienza, perché la lingua usata è sempre corporeità, non astrazione vuota. E l'ironia è un ingrediente essenziale. Non deride, ma libera, apre distanza, preserva la intelligenza dalle prigioni della retorica. Insieme, un fondo di malinconia impedisce che il ritorno alla infanzia diventi cartolina. si avverte la perdita, il passare del tempo, la trasformazione dei luoghi e delle persone. La scelta di una forma aperta consente anche di valorizzare gli elenchi e i nomi, che diventano strumenti di cura della memoria. Nominare è salvare. Si conservano specificità che altrimenti scivolerebbero nell'indistinto. La precisione dei dettagli, dei tempi verbali, delle figure ricorrenti, produce una rete che tiene insieme la materia del libro. Dal punto di vista del lettore, questa architettura offre più livelli di accesso. Si può godere della superficie comica e inventiva, o seguire i fili concettuali che attraversano le pagine. Per chi scrive, il testo è una scuola sul come. Per chi studia, è un caso esemplare di ibridazione dei generi. Per chi ama le storie, è una promessa di vita viva. In ultima analisi, la forma ibrida è coerente con il progetto etico ed estetico di Meneghello. Dire il vero attraverso la precisione e la libertà. Sostenere il ricordo senza irrigidirlo. Restituire dignità a una comunità e a una lingua non egemoni, mostrando come nel particolare si giochi sempre l'universale. In conclusione, Libera Nossa Malo è un libro che continua a parlare a lettori di generazioni diverse perché unisce esperienza concreta, invenzione formale e lucidità critica. Dovrebbero leggerlo chi ama la letteratura che non teme di reinventare la propria forma, studenti e studiose di italianistica e scienze umane, insegnanti interessati a didattiche della lingua vive e non scolastiche, scrittori e aspiranti tali in cerca di una maestra di precisione, traduttori che vogliono misurarsi con le sfumature tra codici linguistici e chiunque senta la nostalgia o la curiosità per la vita di paese come laboratorio di umanità. Il libro offre benefici molto concreti, mostra come le parole formino la percezione e la memoria e insegna a difendersi dalle lingue vuote che spesso occupano lo spazio pubblico. Allenando lo sguardo a cogliere dettagli e ritmi, educa a una attenzione che migliora anche la vita quotidiana, dal modo in cui ascoltiamo gli altri al modo in cui raccontiamo noi stessi. La idea di formazione che attraversa queste pagine suggerisce una etica del crescere fatta di tentativi, errori, risa e serietà. Un invito a riconoscere che la identità è relazione e che le comunità hanno valore quando sanno custodire e trasformare i loro saperi. Perché comprare questo libro invece di un altro su temi simili? La risposta è nella sua voce inconfondibile. Pochi testi italiani lavorano con tanta sapienza sul confine tra italiano e dialetto, restituendo una musica che è insieme particolare e condivisibile. Pochi mescolano con tanta naturalezza comicità e pensiero, evitando sia la cartolina nostalgica sia la tesi accademica. Meneghello non racconta il paese come museo, ma come officina. Il suo montaggio di scene e parole offre al lettore una esperienza attiva. Non si consuma una storia, si entra in un laboratorio di memoria e linguaggio. In tempi in cui le identità si irrigidiscono o si sfilacciano, un libro che mostra come si costruisce una voce personale dentro una comunità è più che mai utile. Per questo Libera Nossa Malo non è soltanto una lettura consigliata, ma una compagnia duratura. Se vuoi supportare Luigi Meneghello, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.